come se uno facesse le cose senza pensare a quello che sta facendo, perché la sensazione è quella, cioè io faccio, ma pensi a quello che fai o no, perché da quello che succede mi parrebbe, ad ogni modo, vabbè. Allora, quindi, aspettative come abbiamo detto, immaginazione fondata, se vi ricordate, giustamente la vostra collega l'ha messo, ha collegato la questione e ne approfitto per dirvi che è esattamente quello che mi aspetto da voi, che colleghiate. Perché nei libri e nelle lezioni ci sono una serie di cose che sono tutte collegabili, anche oltre quello che immagino io, che comunque non è poco perché ci sto lavorando, come sapete, da decine d'anni, però nel complesso sicuramente ci sono sempre altre cose che a me sfuggono, perché il problema è lì. La ricchezza del senso e la bellezza del vivere è esattamente lì, che c'è sempre più di quello che immagini. Quindi tutti gli atteggiamenti blasé del mondo sono, da questo punto di vista, capirete, una specie di crimine contro il mondo, no? Perché non avrai mai visto tutto. Qualunque cosa tu abbia fatto, tutta la ricchezza esperienziale che tu possa avere, è comunque piccola parte rispetto a quanto potresti sperimentare e vivere. Perciò sappiamo che si tratta di una strategia di difesa per molti versi, ma teniamo presente che ha un costo notevolissimo. Quindi cerchiamo di lesinare nell'utilizzo, anche se a volte è abbastanza necessario. Allora, finivamo la questione della stazione eretta. Volevo farvi un esempio concreto, al di là dell'ostensione del calice, al di là delle coppe, al di là delle spade, no? Sguaini una spada, il gesto è questo. Caster, carica! Quelle cose lì sono i gesti delle strutture schizomorfe. Ma queste vengono ovviamente intercettate, come abbiamo detto, dal mondo della pubblicità. E lì abbiamo un bellissimo esempio che ci fa vedere sia questa dinamica che quella della derivazione. Se vi ricordate, Pareto, che abbiamo detto che aggiungiamo dei significati razionali a posteriori, no? Allora, se faccio questo gesto, vi dice qualcosa? Ci avete fatto caso alla pubblicità che oramai va avanti da anni? Alto là il sudore. Perfetto, eccoci. Allora, come vedete, la questione dell'alto là al sudore è molto sottile e molto intelligente, perché tu che cosa capisci razionalmente quando io faccio questo? Che io sto facendoti, no? Ti sto dando le mie ascelle in modo che tu controlli che io non puzzi come una capra. Giusto? Però casualmente lo stesso gesto è un gesto di esultanza. Quindi tu, nel momento in cui guardi, percepisci anche questa esultanza e questa gioia che danno un tono positivo al ricordo. Quando tu vai a comprare il deodorante, tutte queste cose non te le ricordi più, però compri quello. Perché sono messaggi che sono andati oltre il filtro dell'intelletto, sono messaggi che ti hanno dato una sensazione di piacere. Quindi quando ti trovi lì, senza che tu faccia nessun tipo di valutazione specifica, come dicevamo ieri a proposito dello status, no? Tu fai gli acquisti, sembra che compri casualmente. Sembra che compri casualmente. A volte compri anche con dei motivi, però nella gran parte dei casi questi motivi sono a loro volta delle derivazioni che mascherano il fatto che quell'oggetto ti sta simpatico perché c'era quello che ti ha fatto venire in mente quando hai vinto la corsa campestre, ti ha fatto venire in mente, ti ha ricordato questo gesto di proiezione verso l'alto che è fondamentale. Questo è il punto. Capite? Al di là di tutto, anche la questione della famosa donna splendida in minigonna che dipinge la cancellata, oppure se sdraia sul tetto, dice siete tutti porci, ma non è quello il problema. Il problema è che comunque ne trai uno stimolo positivo. Non so se è chiara la questione. Perché? Perché le merci oggi sono in larga misura totalmente equivalenti. Quindi, nel momento in cui tu devi vendere, hai bisogno di costruire delle sovradeterminazioni positive a delle merci che non ne avrebbero. Non so se è chiara sta cosa. Nel senso che quando prendiamo il famoso esempio dell'uomo Marlboro che ha fatto epoca, c'è un bellissimo film, non so se l'avete mai visto, che è Thank You for Smoking. Se non l'avete visto, guardatelo perché è geniale. E appunto c'è questa storia dell'uomo Marlboro, che forse vi ricorderete, era quello che andava in giro pagaiando sotto una cascata e si fumava una bella sigaretta vicino a un falò, quindi no, raddoppio della questione della verticalità del fumo e tutto quello. Perché? Appunto per fare in modo che tu associ al marchio qualcosa di positivo. la sensazione di indipendenza, di autonomia, di eroismo, di controllo, no? Questa bellissima condizione di solitudine creativa è meraviglioso, ma lo devi associare al marchio. Nel momento in cui ti fanno un test, e questo c'era in un libro che non so se vi ho menzionato, che è un libro di Vance Packard che si chiama I persuasori occulti, che è veramente una Bibbia per capire queste cose, un testo degli anni 60, quindi figuratevi da quanto andiamo avanti con questa storia. Diceva che se tu mettevi un accanito fumatore di Marlboro davanti a 6 sigarette senza marchio, quello non le riconosceva, perché sono esattamente uguali a tutte le altre. Perché i prodotti dell'industria sono uguali, perché rispondono a delle procedure che sono quelle, non è che cambi, non cambi niente. Quindi una sigaretta vale l'altra. Quello che cambia è il racconto che tu fai del marchio. Ecco perché oggi abbiamo il logo, il brand, le filosofie aziendali, perché tutte queste cose sono l'unica differenza che c'è, che è invocabile rispetto ai prodotti, perché i prodotti sono uguali. Non so se è chiara sta cosa. Ed è talmente vero che nella gran parte dei casi i marchi stessi diventano, per esempio, uno dei tatuaggi più diffusi. Voi forse non lo sapete, ma il baffo della Nike è uno dei tatuaggi più diffusi al mondo. Allora, se vogliamo essere ragionevoli e applicare quello che stiamo dicendo, tu mi stai dicendo, tu a me che ti fai questo tatuaggio, che ti metti allo stesso livello di un paio di scarpe. Simbolicamente è quello che mi stai dicendo, perché quel marchio sta sulle scarpe, sta da un'altra parte. No? Ha voglia che poi mi racconti che lo fai perché condividi la filosofia della Nike, al di là del fatto che un'azienda abbia una filosofia, a me mi sembra una bestemmia già a prescindere, ma lasciamo perdere, può pure darsi. Però è esattamente questo il punto, è che quelle filosofie delle aziende sono in larga misura degli strumenti per fidelizzare dei consumatori che ormai non sono più attraibili in altro modo, perché i sapori sono quelli, le consistenze sono quelle, gli oggetti sono quelli, fanno sempre gli stessi, ragazzi, le scarpe le fanno in tre. Eppure abbiamo le Nike, abbiamo le Puma, abbiamo le Asics, abbiamo tutta una montagna di nomi che sono nomi, sono racconti, sono immaginazione, nient'altro. L'unica cosa che spende Nike al di là del comprare le scarpe da quello che le fa per tutto il mondo sono gli spot, che guarda caso sono quelli che costruiscono l'immaginazione del marchio. Fine. Quindi sarebbe carino capirle queste cose, perché è quello che accade tutti i giorni, da anni. Non so se è chiara questa cosa. Qui non parliamo di teoria, parliamo di prassi. Quindi, come avete capito perfettamente, in alto le mani, Stop al sudore e compagnia cantante, che è un'ottima campagna pubblicitaria, tant'è che la stanno ribadendo oramai da, boh, saranno 15 anni, credo, tra una cosa e l'altra. Ma perché è un'ottima campagna? Perché gioca su un registro che tutto sommato è un registro ipocrita, perché non te lo dice che il pregio della questione non è sul fatto che tu vai in giro a sbattere l'ascella in faccia alla gente, ma nel gesto. Che guarda caso è lo stesso. Se vuoi fare ascoltare, è uguale. Quindi, come vedete, è TET, nella migliore delle ipotesi. Quindi questo vale per il discorso della stazione eretta, per il momento ci limitiamo a questo, però insomma poi magari ci torniamo. Quindi strutture schizomorfe. Le altre, le seconde, sono le strutture mistiche. Come probabilmente potete immaginare, sono il contrario delle strutture schizomorfe. La mistica, come sapete, è uno stato d'animo nel quale ci si annulla e ci si confonde con l'oggetto della devozione, no? Pensate a tutti i grandi mistici medievali, Santa Teresa, lo stesso Francesco, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sappiamo che noi attraverso questo parliamo di qualcosa che cancella le distinzioni. Quindi le strutture mistiche sono le strutture della confusione. Mentre le strutture schizomorfe sono le strutture della definizione, della distinzione e della separazione, queste sono le strutture dell'unione e della confusione. E costellano attorno a un altro riflesso fondamentale, che è quello dell'inghiottire. Ora, l'inghiottire configura una sfera semantica enorme. Assolutamente enorme. Perché va dall'incapsulamento a tutte le varie dinamiche contenente contenuto, al fatto, come dire, indiscutibile che attraverso l'inghiottimento il mondo entra dentro di noi. Noi abbiamo questa, pretesa dell'autonomia, della nostra autonomia rispetto all'ambiente, eppure noi abbiamo perennemente l'ambiente dentro. Noi respiriamo, ragazzi. Quindi, tra l'aria che c'è fuori e l'aria che abbiamo dentro, non c'è soluzione di continuità. Noi abbiamo l'ambiente dentro, sempre. E in altri casi lo mangiamo, o lo beviamo, o facciamo sesso, che è la terza possibile configurazione della questione. Quindi, capite che mandar giù qualcosa ha dei significati che già di per sé sono enormi, perché appunto indica questo processo, no? E poi vi ricordo, come dicevamo ieri, che noi siamo dall'inizio cose che mangiano, no? Da quando eravamo quel famoso tratto gastroenterico di cui parlavamo ieri, noi mangiavamo. Quindi è ovvio che l'inghiottimento, l'assimilazione, l'assorbimento è qualcosa che per noi è connaturato, letteralmente. Non esisteremmo senza, no? Come diceva il professor Vincenzo l'altro giorno, non è casuale che gli zombie mordano e mastichino. Che gli zombie sono esattamente una proiezione di quella brutalità animale che assimila e incorpora. È quello il punto. Perciò capite che la cosa è interessante. Ma perché mi direte voi che c'entra la confusione? C'entra e come? Perché di fatto noi, per certi versi, siamo tutti fornelli alchemici. E questo, per esempio, lo cominciamo a vedere bene nella retorica della nutrizione corrente, no? La retorica della nutrizione corrente tratta il cibo come se fosse sorgente d'energia. Visto che siamo una cultura artificialista e riduttiva, noi abbiamo deciso che funzioniamo come macchine. E allora, quale miglior parallelo della benzina quando pensiamo al cibo? Ora vi domando, ma poi risulta che quando fate il pieno se correggano i graffi sulla carrozzeria oppure se diventino lucidi le ruote, i cruscotti e tutto il resto? Non mi pare. Ecco, questo dovrebbe dimostrarvi quanto la metafora è stronza. Perché noi non mangiamo semplicemente per avere energia, mangiamo per essere noi. Perché noi siamo quel ciclo di morte e vita di cui parlavamo ieri, quindi il nostro mangiare è permettere a 70, 80, 90 miliardi di altri esseri viventi di vivere, riprodursi, eccetera, eccetera, eccetera. E sono tutti diversi, perché nel nostro cibo ci sono i capelli, ci sono le unghie, ci sono le cellule ossee, ci sono le cellule del tratto gastroenterico, forse qualche cellula nervosa, il grasso, la pelle, c'è tutto. Allora, se fosse uguale, quando io faccio benzina dovrei rimettere a posto la macchina, dovrebbe essere pristina. Senza graffio, tutto lucido, scintillante, invece no, resta il cesso che era prima. Strano. Perché non c'è proprio storia nel fare un parallelo tra la benzina in macchina e quello che mangiamo noi. Perché ciò che mangiamo noi diventa noi. Non so se è chiara sta cosa. Ecco perché è alchemico. Perché entra un hamburger e diventa le mie unghie. Entra un piatto di pasta e ceci e diventa il grasso sui fianchi, diventa i miei muscoli, diventa le fibre. Questo accade. Non so se l'avete mai pensata sta cosa, però sarebbe carino perché darebbe un'altra dignità al fatto che si mangi. Mangiare non è semplicemente adempiere a un compito che mi permette di camminare, mangiare è permettere che io viva, perché io da lì vengo. Anche se erano 11 milioni di anni fa o quanti erano. Non è che nel frattempo ho smesso, tanto per capirsi, continuo a mangiare anche oggi. Quindi questo mangiare, capite che è qualcosa dove appunto le differenze vengono cancellate. È poco importante che io mangi un hamburger piuttosto che un piatto di fagioli, piuttosto che una banana oppure un'insalata di mare, perché comunque diventa me. E nello stomaco le sue differenze, quindi tra l'hamburger che ho mangiato come primo piatto e il dessert col tiramisù, scompaiono. È quello il punto. C'è confusione, tant'è che se prendete la... Non lo so, sento dei rumori anonimi, così. Allora, dicevo, la questione è... Qual è la questione? Santa Madonna. Se andate nella lingua trovate tutta una serie di espressioni che descrivono perfettamente queste cose. Forse le vostre nonne l'avranno detto: nello stomaco è buio. Mangia, figlio mio, che tanto è uguale, nello stomaco è buio, non è un problema l'ordine attraverso il quale mangi, perché tanto lì è un casino. Voleva dire esattamente questo. Non c'è un ordine di arrivo. Se tu mangi prima la frutta, prima la verdura o viceversa, o come la mangi, non ti cambia nulla perché nello stomaco fa buio. E quindi, Lo stomaco è il luogo della confusione. Lo stomaco è il fornello alchemico. È lì che accadono le cose, è lì che devi lavorare per poter ottenere dei cambiamenti significativi. Non altrove. Ok? Ma non solo. Questo vuol dire che se tu condividi il cibo con qualcuno, non stai semplicemente, come dire, tessendo una relazione, una connessione formale o comunque sociale, ma state diventando la stessa cosa, perché la materia che hai tu ce l'ha pure lui. Quindi a livello di simbolo, a livello di armonia, a livello di vicinanza, siete uno step avanti. Ecco perché mangiamo sempre insieme. Vuoi festeggiare qualcosa, vuoi rimorchiare qualcuno, vuoi avere delle consolazioni, andiamo a mangiare qualcosa, beviamo una cosa, no? Tutte queste cose, com'è che stanno lì? Perché lo capiamo benissimo che c'è un livello ulteriore. Tant'è che in tutti i rituali del pianeta c'è qualcuno che fuma, mangia o beve insieme. Pensate all'ultima cena, tanto per rimanere nel campo delle nostre cose, no? Prendete questo pane e mangiatene tutti, ecco, tutti, perché poi sarete legati tra voi. Quello è il punto, perché parte di voi sono io e parte di voi è me. Questo è il punto. Infatti a Roma, come dico ogni volta, c'è un modo di dire piuttosto serio: quando vuoi dire a qualcuno che deve levarsi dall'anima, gli dici, ma che avevo mai mangiato pasta e fagioli insieme io e te? Che non ha a che fare con la pasta e fagioli, ma vuol semplicemente dire che io e te non abbiamo niente in comune. Capite? Quello è il punto. Ed è una cosa primordiale. Ma la usiamo ancora oggi, è quella la questione, no? Quando trovi qualcuno che ti interessa e gli proponi di andare a bere qualcosa, a mangiare una cosa insieme, non stai facendo semplicemente un comportamento che è utile a tutto il sistema del consumo italiano, perché almeno permetti ai locali di fare il loro lavoro. I locali lavorano su questo. Non è un caso che l'alimentazione sia una delle sfere economiche che funziona meglio di tutte, perché non è semplicemente un mangiare, è un mangiare con altri. Non so se è chiara sta cosa. Ed è una sovradeterminazione positiva che non finisce più. Non solo, ma fate caso, probabilmente l'avrete notato, dov'è che possiamo trovare ancora un'esperienza diretta nella nostra vita oggi? Qualcosa che facciamo con le mani. O da Ikea, o in cucina. Fine. E Ikea ha questo successo esattamente per questo. Perché comunque tu hai la sensazione di star facendo qualcosa, cosa che oramai è finita, perché c'è sempre qualcun altro che deve fare qualcosa al posto tuo. Dalla più banale alla più complicata c'è sempre un altro che tu purtroppo sei imbelle, sei inane, sei un poveraccio, come abbiamo detto, sei stato espropriato di qualunque competenza. Per cui qualcuno che ti dice, no guarda io mi fido di te lo puoi montare da solo sto mobile, è un gesto importante. Lo puoi risparmi, per carità, ma stiamo sempre nel campo delle derivazioni, come dicevamo, no? Come vedete, tu puoi prendere un gesto che ha un evidente connotato economico e dargli un'altra lettura, che è esattamente quello che ha fatto Weber quando ha parlato dell'etica protestante rispetto a Marx, no? Non è che cambiano le cose, non è che questo fa in modo che non costa di più, è vero che costa di meno, ma è una parte della verità, non te l'hanno detta tutta. Perché altrimenti probabilmente potresti dire, ho capito, ma devo andare lì, mo devo incollare, pesa un accidente, lo porto a casa, lo monto, non è detto che ci riesco, mancano i pezzi, telefono, mi faccio un culo così, mi rompo le unghie, magari sbaglio, e potrei andare a comprare un mobile già fatto da un'altra parte, o no? Quindi non è soltanto il problema del risparmio, ma è anche il fatto che faccio qualcosa io, poi lo guardo e dico, cazzo, l'ho montato io questo. Anche se c'erano le istruzioni scritte in svedese, c'ha tutti i nomi strani del caso, magari mi sono dovuto inventare qualcosa, meglio, perché almeno ho fatto qualcosa. E lo stesso è quando cucino, perché altrimenti mi spiegate il simpaticissimo cannavacciuolo, quell'altro con i quattro ristoranti, quell'altro con le gare dei bambini, quell'altro che si tirano le pentole, oh, e che palle, ma possibile che sia semplicemente questo? No, non è semplicemente questo, è che è uno degli snodi di senso più importanti con cui abbiamo a che fare da quando siamo apparsi sulla faccia della terra. E quindi lo chef diventa l'odierna figura del riferimento culturale, perché è quello che ne sa di più, che c'ha tutti i trucchi, che conosce l'utilizzo delle tecnologie, eccetera, 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 e tu ti puoi raccontare quello che ti pare e nello stesso tempo puoi far bella figura o ti puoi cucinare da solo e dire, oh, finalmente mi sono fatto qualcosa che ha un sapore.
Santa Madonna.
O cominci addirittura a sapere qualcosa di più sugli alimenti. E guarda caso, prima era semplicemente il vino, oggi si degusta qualsiasi cosa. I formaggi, i pepi, i sali, gli oli, l'acqua. Ormai degustiamo tutto perché improvvisamente è diventata una specie di concezione che gira, il fatto che le cose non siano tutte uguali, alla faccia di Cartesio, ringraziando Dio. E quindi improvvisamente ti accorgi che pure quei famosi sensi che finora non abbiamo minimamente badato, perché noi abbiamo la vista e basta, allora quegli altri sensi invece funzionano e sono fonte di piacere, sono fonte di autosoddisfazione, sono fonte di autostima, perché riuscire a bere il vino e sentire il primo aroma, il secondo aroma, il retrogusto, identificarli, riconoscerli, oh, è tanta roba. E magari non sei in grado, o pensavi di non essere in grado, alla fine hai scoperto che lavorandoci impari, perché educhi anche i sensi. Non è che nasci sommelier, o nasci naso, sempre che sappiate cos'è un naso, perché mica è detto. Cosa sarebbe un naso, a parte questa cosa che ho in faccia? È uno dei creatori di profumi, che normalmente si chiama naso perché ha qualcosa tipo il naso assoluto, che è un po' come l'orecchio assoluto per i musicisti, ovvero sia uno che distingue tutto, annusa una cosa e ti dice tutto quello che c'è dentro. Beato lui, dirò per molti versi, ma insomma, preferivo l'orecchio se devo essere onesto, quello sarebbe stato carino, ma ad ogni modo, vabbè. Quindi non è che ci diventi, certo è chiaro che c'è una parte di talento, una parte di fisiologia, una parte di destino, no? Se riprendiamo quello che abbiamo detto del divenire se stessi e della vocazione, però comunque questi si addestrano. Se voi prendete un necessaire per corsi da sommelier, ci sono tutte delle piccole boccette con dentro delle cose che hanno dei profumi e tu le devi stappare, annusare e dire boh, che cavolo sarà? Mi ricorda qualcosa. La seconda volta mi ricorda un po' meglio, la seconda è il cuoio vecchio. Ecco, hai imparato il cuoio vecchio e metti una tacca, come diceva il mio insegnante di canto. Sai, quella nota la conosci, non te la devono più spiegare, la sai. Quel profumo, quell'odore, lo riconosci, ma ci devi lavorare. Abbiamo detto con Sennett 10.000 ore di esperienza per diventare meno che apprendisti. 10.000 ore sono tante, però poi vedi i risultati e ti senti un po' meno un cesso di prima. C'hai anche ragione. Per cui capite che la questione dell'inghiottimento, del cibo, del nutrimento ha delle ramificazioni immense da un punto di vista simbolico, ha molto a che fare con il discorso della vicinanza, della cura, no? Ha molto a che fare con quello che noi oggi riteniamo essere principalmente femminile e materno, l'accoglienza, tutte queste cose, tant'è che mentre prima avevamo questi simboli che erano fallici, quindi la spada, lo scettro, il lampo, il fulmine, tutte queste cose qui abbiamo dei simboli che sono invece concavi, abbiamo la coppa, abbiamo la caverna, abbiamo tutta una serie di articolazioni simboliche che danno questa sensazione di accettazione, di circondare in qualche modo, di avvolgere quello che hai di fronte. I pesci. Pensate alla chi era? Anche Pinocchio mi pare che è stato inghiottito da una balena, come d'altronde buona parte dei profeti e di tutti quanti. Ecco, quelli sono i 3 giorni dentro la balena, sono l'equivalente del sepolcro di Cristo, ragazzi. Tanto per capirsi, funzionano così i simboli. Quello da una parte è un sepolcro e dall'altra una balena. Io direi, vabbè, tra balena e sepolcro non c'è niente. No, la voglia è camminare. Sono entrambe figure della caverna. E quello è il punto, capite? E anche di altro, quindi come vedete nel simbolo i sensi, i significati si sovrappongono, si mischiano, ti danno delle possibilità di comprendere oltre, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sono uno dei modi in assoluto migliori per capire quello che succede, che ci sia, al di là di tutte le nostre conoscenze specialistiche che, come dire, sono facilmente sostituite da un algoritmo, come stiamo vedendo spesso e volentieri. Ecco, la conoscenza simbolica all'algoritmo gli viene male, perché gliela devi spiegare tu, se no non la capisci. Tanto per dirne uno. Ad ogni modo, quindi, questo per quanto riguarda, dicevamo, i simboli della confusione, quindi le strutture mistiche. Se ci limitassimo a questi due, staremmo di fatto ancora nell'opt-out, perché saremmo bianco o nero, no? Tanto per capirsi. Però, dirò, aggiunge genialmente i simboli della sintesi, le strutture sintetiche. Le strutture sintetiche sono quelle che regolano l'alternarsi delle altre due. Quindi noi abbiamo di fatto un continuo, come raccontava il Tao, come se vi ricordate quando l'abbiamo visto, bianco e nero che sono costantemente in movimento e si alternano, diventano più importanti, tramontano, crescono e via discorrendo. Il ritmo di queste variazioni tra notturno e diurno è dato dalle strutture sintetiche. Qual è il riflesso fondante delle strutture sintetiche? È il ritmo. Quindi devo darvi questa buona notizia: non soltanto le persone di colore hanno il ritmo del sangue, ma anche noi. Tutti hanno il ritmo del sangue, anche perché il sangue si muove col suo ritmo, che è quello del battito cardiaco. Quindi, no? Noi siamo ritmo da tutti i punti di vista che vi vengano in mente. Noi siamo ritmo perché abbiamo i ritmi circadiani, i bioritmi, i ritmi sonnoveglia, il battito cardiaco, il battito e la respirazione. Ce ne sono quanti ne volete, noi siamo perennemente ritmo, tant'è che poi uno si compra i gadget che gli misurano tutti i vari battiti, respiri, consumi, eccetera, movimenti da peristalsi, impicci e imbrogli e si riduce a un insieme dei numeri. Però quello che conta è il ritmo vero, no? Come vi dicevo ieri, sentitelo il cuore che batte, che non è una cattiva idea. È un bel modo di cominciarsi a conoscere. Allora, quello è una parte del ritmo, ma poi ci sono i ritmi nei quali siamo immersi, come dicevamo prima, no? C'è il giorno e la notte, ci sono le stagioni, ci sono le settimane, gli anni, i decenni, i venticinquenni, gli anniversari. Tutte queste cose, guarda caso, sono costantemente utilizzate da noi per strutturare questi ritmi. Anzi, a questo proposito, domani. Oggi era, come vi dicevo, il 30° anniversario della morte di Freddie Mercury, tanto per farne uno di esempio, ma domani è la giornata della consapevolezza sulla violenza contro le donne. Se vi interessa, saremo a Terni, cioè saranno a Terni tutto il giorno dalle 8:30 alle 6 e noi saremo lì alle 11 perché c'è una manifestazione col questore per la sensibilizzazione al tema, con il quale credo metteremo in atto una serie di sinergie che potrebbero portarlo qui a parlare con voi anche, ma nel frattempo se vi trovate a Terni e non avete altro da fare, potrebbe essere carino saperlo, tanto per. Però ecco, questa cosa della giornata di è ritmo. E ogni anno, il 25 novembre, succede questo, quell'altro giorno è la giornata della memoria, quell'altra è la giornata dei disastri, quella la conosco perché è il mio compleanno, quindi possiamo fare una serie di inferenze simboliche interessanti in proposito, però comunque ce ne sono parecchie. Quindi, come vedete, non è che è semplicemente una cosa a cui attingono le tradizioni e le culture antiche, noi facciamo esattamente lo stesso, tant'è che oggi ogni giorno c'è 5, 6, 7 significati diversi, perché le cose ce ne sono tante e i giorni sono quelli, quindi in qualche modo devi ammucchiarli, no? Perciò sarebbe carino andare a vedere se c'è una logica simbolica nelle diverse cose che vengono messe nello stesso giorno, quello potrebbe essere una ricerca divertente. Comunque, il ritmo è danza, il ritmo è sesso, il ritmo è tutto questo. E il ritmo, guarda caso, è anche lo strumento principe per mettere l'io a bada, tenere l'io a bada. So se avete fatto caso che l'unico attributo di cui abbia notizia per quanto riguarda la musica dei rave e comunque la techno è il famoso BPM, che è battito per minuto, che è ritmo. E il BPM cosa fa? Pian piano ti porta fuori da te stesso, quindi stordisce l'io e ti riporta allo stato precedente. Quello in cui eri quando stavi nel paradiso terrestre. Non è casuale che le droghe che si assumono insieme a questi ritmi si chiamino ecstasy, perché ecstasy vuol dire esattamente la stessa cosa, vuol dire star fuori. Quindi, come vedete, per quanto possa sembrare una cosa terribilmente nuova, rivoluzionaria, contro qualunque cosa, eccetera, è una cosa antichissima. Abbiamo fatto un bel ritorno alle vecchie cerimonie degli indiani Hopi, no? Quella della danza della pioggia, tutte quelle cose lì, in cui se ci fate caso, che c'è di prioritario? Le percussioni. No. Le musiche antiche sono tutte percussioni, poi dopo sono arrivate tutto il resto, le melodie, le armonie, le complicazioni, il clavicembalo ben temperato, le scale dodecafoniche, tutte queste seghe che ci siamo fatti nel frattempo perché non riusciamo a evitare di farci su nulla, quindi abbiamo avviato pure la musica, però la musica iniziale è ritmo. Sentito Balla Bidonia recentemente del buon che è Caparezza? Mi pare. No, Mannarino, Balla Bidonia. Caparezza ne ha fatta un'altra che si chiama El Sendero, che comincia con Cammina, quindi è perfettamente in tono con quello che diciamo. Ce ne sono una carrettata di canzoni, o L'ombelico del mondo di Jovanotti, se ve la ricordate. Ecco, quelli sono i ritmi sorgivi, i ritmi della vita. No, non è casuale che poi ci siano tutta una serie di sovrapposizioni semantiche, perché il ritmo è l'essenza del nostro vivere. Noi senza ritmo non andremmo da nessuna parte. Siamo in una serie di ritmi immensi che hanno a che fare con le andate e le venute delle sfere, no? Delle sfere celesti, che siano gli afeli e tutte le varie questioni delle configurazioni con la Luna. C'è stata una bellissima eclissi l'altro giorno, recentemente, c'è la superluna ogni momento, perché ormai se non è super non ci vogliamo, anche il Green Pass è diventato super, quindi figuriamoci. Però tutto questo è ritmo. Le comete, gli asteroidi, le piogge, le famose piogge di San Lorenzo e via discorrendo, sono tutte strutturazioni del tempo e del mondo secondo una continuità e una ricorrenza, perché a noi serve questo discorso. E perché ci serve questo discorso? Ci serve perché questo che abbiamo detto di Durand, ovvero sia queste tre strutture fondanti che, come abbiamo visto, si strutturano sulla stazione retta, l'inghiottimento e il ritmo, non bastano a descrivere in modo, come dire, utile le configurazioni simboliche, perché il ritmo è, come vi ho detto, troppo, troppo ricco. Allora c'è bisogno di un'ulteriore distinzione che Durand opera in regimi, ovvero sia delle situazioni sia personali che sociali nelle quali predomina l'una o l'altra delle strutture. I regimi sono diurno e notturno. Quale può essere il regime diurno, ovviamente? Quello delle strutture schizomorfe, perché abbiamo detto che è la luce, no? Tant'è che il nostro racconto cosmogonico come comincia? Fiat lux. Più diurni di così, neanche se ci applicavamo ci saremmo riusciti, tant'è che appunto abbiamo una serie di conti aperti con questa prevalenza della distinzione e della disgiunzione, come abbiamo visto ripetutamente nelle scorse lezioni. Il regime notturno invece è quello dove predominano le strutture mistiche. E sono regimi che si ripercuotono anche sulla forma della frase, sulla retorica, sull'argomentazione. Per esempio, il regime diurno è il regime dell'antitesi, mentre il regime notturno è il regime dell'antifrasi, da una parte opposizione e dall'altra compromesso. Come vedete, sono anche modalità relazionali. Come vedete, sono modi di affrontare il mondo. Non è casuale che noi abbiamo ovunque la logica del nemico, perché è la classica logica diurna. Io giusto, tu sbagliato. Pio lascia e te dai a metà. Fatto. Che la spada, qualunque cosa tagli, perché insomma, di fatto il gesto che conta è l'atto, non tanto lo strumento. Allora dobbiamo capire su cosa si fondano questi due regimi. Ecco, questi due regimi si fondano, dice Durand, sull'atteggiamento della cultura nei confronti della morte, del tempo e della morte. Ve l'avevo già accennato in altre occasioni, questo è il momento nel quale capite anche perché ve l'avevo accennato, perché appunto, dice Durand, alla base, e non solo lui oggettivamente, lo diciamo in parecchi, alla base degli sforzi culturali c'è una strategia di convivenza col nostro essere mortali all'improvviso, come vi ho già detto. Noi abbiamo, che facciamo, possiamo far finta di no, possiamo fare come se non fosse il nostro problema, però il problema della mortalità è un problema che ci configura, ci fa essere ciò che siamo, quindi non è aggirabile. Il modo nel quale scegliamo di trattare questa questione è fondamentale. Allora, nel regime diurno si configura una opposizione muro contro muro con la morte. Tranquillamente. Nel regime notturno, invece, c'è una politica di ciclo, c'è una politica di continuo ritorno. E questo configura allo stesso modo due possibilità di pensare il tempo. Allora, tu puoi pensare il tempo come una retta infinita, che è il nostro modo di pensare il tempo, è il modo di pensare il tempo dall'ebraismo addirittura, no? Noi partiamo da una situazione e andiamo verso il giudizio universale, dritto per dritto. Quello è, non ci sono ritorni, non o perlomeno si dice che sia così, poi abbiamo visto che invece nello specifico le questioni vengono articolate in altri modi. Oppure c'è il tempo ciclico, quello dell'eterno ritorno, quello del fatto che appunto l'anno prossimo è di nuovo Natale. A momenti è Natale, come era l'anno scorso, come sarà l'anno prossimo. Quindi, come vedete, questa furia di andare chissà dove si ottunde, la perdi di vista, perché è qualcosa che ogni volta, no? Poi ci sarà la Befana, poi ci sarà Pasqua, poi ci sarà l'estate, poi ci saranno di nuovo le prime lezioni, poi sarà di nuovo Natale. Ecco là che l'anno è finito. E tu sei riuscito a non far caso al fatto che hai un anno in più e che ti sei avvicinato a quel famoso traguardo che sta lì, prima o poi, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, da un punto di vista di buon senso, di ragionevolezza, la strategia ciclica è molto più efficace di quell'altra. Perché quell'altra invece stai su un treno che ti scaraventa senza tregua verso la fine. Poi dici che ti deprimi. Per forza. Come faresti a non deprimerti? Perché? Perché noi facciamo finta che, essendo persone adulte razionali, il problema della morte non ce lo poniamo più. Delle cazzate colossali. Non è affatto vero. Noi abbiamo un costante rapporto con la morte che diventa patologico nella gran parte dei casi. Pensate agli sport estremi, pensate a tutte le challenge su Instagram e compagnia cantante. Secondo voi che cosa sono se non delle strategie per fare i conti con la morte? La sfidi. Se vinci, ti senti più figo, che è la logica di quasi tutte queste manifestazioni, la logica dell'adrenalina, la logica diurna. No? Sfida, 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 ce lasci la pelle, perché funziona così, ragazzi. So che è brutto dirlo, ma dovremmo tenerlo presente. Non è quello il modo. E da questo punto di vista c'è una bella canzone di Branduardi che vi farò ascoltare a questo punto perché merita. Ci chiudiamo sopra la lezione. Di fatto ci ha descritto esattamente quello che vi ho appena detto io in modi un attimo più simbolici e immaginali, no? Perché? Perché nelle prime due strofe parliamo del regime diurno. Sono io la morte e porto corona, sono di tutti voi signore e padrone, davanti alla mia faccia il capo tu dovrai chinare e dell'oscura morte al passo andare. Non solo, ma a nulla serviranno le tue mura, che è esattamente quello che noi facciamo con la morte. Alziamo alte mura. Ci mettiamo dietro i cimiteri, li spostiamo fuori dalle città, facciamo finta che non ci siano, oppure facciamo delle mura che fermino quelli che vogliono entrare perché ci terrorizzano e in qualche misura li uniamo nel coso, oppure facciamo delle mura che sono simboliche, che sono le famose i lenzuoli che ci sono in ospedale che separano le tendine, no? Il cadavere, il morente ormai, non lo vedi più. Perché? Perché noi siamo diurni, siamo quelli che vanno contro la morte, che cercano ancora le strategie dell'immortalità, che vorrebbero far sì che non morisse più nessuno. Pensate che palle, a parte tutto. Il che vorrebbe dire, come, non so se avete visto una cosa che c'è su Netflix che si chiama Love, Death and Robots, che è una piccola serie di animazione molto carina. Ieri stavo guardando, c'era esattamente proprio un episodio dedicato a questo, dove c'erano dei cacciatori di bambini. Perché siccome la cultura aveva scelto di essere immortali e non potevano mica permettersi che arrivassero altri, perché le risorse sono quelle, c'è sempre questo che ci sfugge. Come vedete, anche nel discorso dell'immortalità, il problema delle risorse pare scomparire, no? Ma come fai a mantenere una popolazione stabile se sono tutti immortali? Due, o fai diventare immortali soltanto i ricchi e siamo in Altered Carbon, che è un'altra serie molto bella che potrebbe essere interessante che vedeste, oppure fai in modo che non nasca più nessuno. E quindi c'erano questi due tizi che andavano in giro con un bel cappello a sparare ai ragazzini per le valli, perché la gente continuava ad avere figli, incredibile ma vero. E gli chiedono perfino perché. Quello è il bello della questione. Quello che su cui dovremmo interrogarci è una specie che non riesce a capire per quale motivo dovrebbe perpetuarsi. Che gli è successo? Dov'è il problema? Che dovrebbe essere quello, uno degli imperativi sui quali non si discute. Che le nuove generazioni servono perché portano il nuovo, perché fanno altro, perché in qualche misura ringiovaniscono questo mondo che è diventato un disastro. No? Abbiamo detto, le assicurazioni considerano i bambini come un peso, e già questo, no? Di per sé la dice molto lunga. Però, in queste strategie che si sta tentando di mettere in atto, e questo succede nella Silicon Valley, e si spendono centinaia di milioni di dollari per fare ricerche sul download della coscienza, le criostrategie di mantenimento del corpo, ecco, tutto questo quando poi ci sentiamo dire che poverini muoiono di fame, ma d'altronde non ci sono le risorse. No, non ci sono. Se non le buttassimo nella pattumiera, forse ci sarebbero. Per cui guardate quanto siamo ipocriti, perché questo è, ragazzi, è ipocrisia totale, allo stato brado. Non so se ve l'ho detto a voi, ma nel 68 c'era un tale che si chiamava Herbert Marcuse, che era uno degli autori che leggerete nel capitolo sulla scuola di Francoforte, probabilmente ne parliamo la settimana prossima, che aveva scritto un librino che si chiamava L'uomo ha una dimensione, ed era, guarda caso, la dimensione economica. E già nel 68 Marcuse diceva: guardate che le risorse perché nessuno muoia più di fame ci sono, e come? E che sono distribuite male. Quello è il problema. Ci sono quei 4, 5, 6, 2.000 personaggi che hanno miliardi e c'è il 90% della popolazione che schiatta. Strano, però, guarda caso, rientra perfettamente nel clima dell'antitesi e dell'opposizione, la concorrenza, tutte queste cose che, guarda caso, riecheggiano le strutture diurne. Noi sulle strutture diurne ci abbiamo costruito l'intero modo di capire il mondo. Fateci caso, cioè la concorrenza in economia, l'entropia in fisica, che guarda caso è una separazione costante all'infinito, quindi l'out-out proprio completamente fuori controllo. È tutto così. Nell'evoluzione la lettura di Darwin l'abbiamo prontamente cambiata, perché non è questa, ma l'abbiamo trasformata in una lotta di tutti contro tutti per assicurarsi le risorse, e non era mai stato questo. Quindi in tutto ciò che noi abbiamo detto del cosmo c'è l'impronta del regime diurno e del paradigma profondo. Ecco perché è importante capirlo, ragazzi. Perché noi stiamo andando al massacro sulla base della spinta di questo, non di ragionamenti razionali. Perché non c'è nessun ragionamento razionale che possa dirti che preferisci l'estinzione della specie al continuare a metterti in tasca dei soldi. Non credo, non so se riuscite a trovarlo. Io sono qui, magari sarebbe carino, ma non lo vedo. Sono tutte derivazioni quelle che ci vengono dette, dalla prima all'ultima. Continuiamo a usare il carbone perché? Perché? Spiegamelo, perché non lo capisco. Visto che continuare a usare il carbone è quasi sicuramente una strategia per estinguere la specie. Che tipo di conto fai? Questa è la questione. Quindi, il regime ci permette di specificare meglio il significato del simbolo, perché il simbolo di suo, come vi ho detto, significa tutto il contrario di tutto. Facciamo un esempio non banale, possibilmente, magari stavolta. Parliamo della rete, del web. Che tipo di immagine vi viene in mente se dico rete? Connessione, oppure? La rete c'era anche prima del web, ragazzi. Ci abbiamo presente sta cosa. La rete è una cosa che ci portiamo dietro. I pescatori. Quindi uno strumento, una trappola per certi versi. Mi dicono la rete dei pescatori. Io vi parlo della rete del reziario. Sapete chi era il reziario? Uno dei gladiatori che combatteva con una rete. Quindi il problema, come vedete, è che la rete non è molto chiaro cosa significhi, perché la rete è un supporto, è una protezione, no? Pensate agli equilibristi, quelli, ai trapezisti al circo, quelli quando si dice vado senza rete, vuol dire che mi sto azzardando, perché la rete sta lì e mi ferma. Però allo stesso modo è un'arma. Quindi in che modo la interpreto io la rete? Come arma o come protezione? Perché vedete che sono due cose un tantino diverse, evidentemente, no? Ecco, e questo è il punto. Allora, se io ho una prospettiva diurna, teoricamente la rete la dovrei considerare come un'arma. Quindi, come vedete, nel nostro modo di considerare internet ci sono un po' tutte queste cose, però internet ci hanno fatto un lavoro estremamente interessante, hanno fatto un lavoro estremamente raffinato da un punto di vista di simbologie, perché pensate a com'è la prospettiva della rete di internet. Vedete il globo, vedete dei punti fuori dal globo che no? Lo connettono con dei fasci normalmente argentati o azzurri, e questa rete intorno al mondo che in qualche modo dovrebbe suggerire una protezione, una connessione, come diceva giustamente lui, no? Ed è tutta la retorica diurna. Perché ci sono quelli in alto che sono gli angeli, gli dèi, quello che volete, oggi sono i satelliti, ma non è che cambi molto anche lì, no? Come le telecamere, le videocamere che sono per strada sono l'equivalente degli angeli custodi, ma è sempre la stessa storia, anche lì non abbiamo inventato nulla. Allora quelli ti controllano da su e fanno in modo che tu ti comporti in modo ordinato, in modo tranquillo, in modo protetto, però come vedete qui c'è la stessa ambivalenza della struttura. La struttura è un supporto, una protezione o una gabbia? La La rete è un supporto, una protezione o un'arma? Non lo sappiamo. E quello è il problema. Sappiamo che c'ha delle parti complicate. Guarda caso, si chiama dark web. E chiamiamo in causa il notturno, il buio, l'oscurità, l'intracciabilità. Vedete quanto del nostro modo di parlare e di descrivere è dovuto a questi regimi? È quello. Nel dark web le cose sono confuse, sono difficili da trovare, sono mescolate. Puoi trovare delle ottime opportunità e dei criminali inauditi. È perfettamente notturno, ma è sempre web. Quindi cosa devo capire io della rete? Che dovrei stare attento. Principalmente che dovrei stare attento perché me la stanno vendendo in un modo che non è coerente col tono della cultura, perché la rete come protezione è notturna, non è diurna. È l'arma che è diurna, è la struttura come la gabbia che è diurna, non la struttura come la protezione, che è invece notturna. Ed è lo stesso per la caverna. La caverna per alcuni è un ricovero, è un riparo, la caverna calda, la caverna dell'utero, la caverna col fuoco al centro dove ti puoi nascondere, rifugiare tranquillamente, per altri è un posto di terrificante contenimento e prigionia. Guarda caso, chi è che ha parlato della caverna in questo modo? Platone. Eccoci qua. Platone era diurno oltre ogni modo, anche lui, no? Tant'è che ci ha parlato della questione delle res prima di Cartesio, ci ha parlato dell'anima che era guidata da questi due cavalli, uno bianco e uno nero, quello nero che era cattivo perché ovviamente era notturno, quindi siamo caduti, ci siamo trovati incastrati in questo corpo orribile, eccetera, eccetera, eccetera. Sono 3.000 anni che andiamo avanti con questa storia. Non so se è chiaro. E qualcuno ha il coraggio di dirmi che non è importante per capire chi siamo. Ma io fa due conti, che so sempre una cosa tranquilla e utile. Dimmi. Oh, il Minotauro è un mito, il vostro collega mi parla del Minotauro, il Minotauro è un mito estremamente ricco perché chiaramente c'è uno degli elementi centrali di quella che è la nostra autoraffigurazione, che è il labirinto, no? E ha a che fare ovviamente col conosci te stesso, perché il Minotauro è quello che tu devi conoscere. Ragazzi, le chiacchiere stanno a zero, è lui il problema. Ecco perché il conosci te stesso è complicato, perché non è che devi andare a conoscere un amichetto, devi andare a conoscere il mostro, perché tu sei il mostro. Ovviamente, però quello è un ambiente ovviamente molto notturno, c'è l'animale. L'animale nella nostra costruzione, da un punto di vista diurno, l'animale è pericoloso, perché è uno dei volti del mondo, non ve lo sto a specificare troppo perché diventa complicato, è uno dei volti del tempo, quindi gli animali sono quelli che controllano per esempio le soglie degli inferi, no? Pensate a Cerbero, pensate a tutte le varie fatiche di Ercole. No, l'animale è comunque una parte di noi con la quale abbiamo difficoltà ad avere a che fare. Ecco perché il Minotauro è mezzo uomo e mezzo animale e perfettamente, come dire, descrive quello che siamo. Anche se si potrebbe discutere, ma vabbè, anche questo è troppo in là. Magari ne parliamo se venite dalla magistrale. Però, insomma, diciamo che ecco, sono delle. Beh, poi lì c'è Icaro, la tecnologia, c'è tutto. Nel mito del Minotauro c'è qualunque cosa. È praticamente la storia della nostra cultura per molti versi. Ecco, ed è detta in un batter d'occhio 3.000 rotti anni fa. Quindi capite che non è che ci sia tutta sta novità sotto il cielo, fondamentalmente. Il problema è quello. Noi ce lo raccontiamo perché uno dei principi della modernità è questa pretesa di cambiamento, che però, come abbiamo visto, è una pretesa di cambiamento che ci crea delle difficoltà, perché noi saremmo dei tipi stabili tendenzialmente, come diceva la vostra collega, no? Com'è possibile? Questo è il problema. E da una parte cerchiamo qualcosa, ma poi non la cerchiamo con tutta questa convinzione, perché appunto quando le cose cambiano cominciamo a fare tutti i movimenti di resistenza, movimenti di ritorno alle radici, nazionalismi, muri. Non è casuale, ragazzi, non è casuale affatto. È piuttosto ovvio, ma devi ragionare fuori dalle logiche correnti, perché le logiche correnti queste cose non le vedono, e invece sono lì, ovunque. Il muro è no, è uno dei simboli peggiori da questo punto di vista. Partiamo dal muro del pianto venendo in giù, è sempre stato un problema. E anche lì, comunque, il muro è una connessione o un ostacolo? Questo è il problema di tutte le frontiere, tutti quelli che hanno l'ossessione del limite e del confine. Ma il confine è entrambe le cose sempre. Tant'è che lungo i confini esistono delle culture molto complesse, no? Tutti gli scambi transfrontalieri, tutti i prestiti culturali avvengono sul confine. Quindi valla a definire come un ostacolo quando invece di norma è la generatività dell'incontro. Capite qual è il punto? Questo. Allora, se adotti la prospettiva dei regimi, questi guazzabugli simbolici riesci in qualche modo a regolarli. Perché? Perché sì, ci sono tutti, convivono tutti i significati, come abbiamo detto, però quelli che vengono accentuati sono quelli in armonia col regime dominante. Quindi noi accentuiamo spesso e volentieri ciò che torna utile alla grande armonia del regime. Il nostro regime è diurno, non credo serva che ve lo specifichi. Le grandi figure le indica anche Durand, non è che le abbia prese a caso, sono Platone prima, Cartesio poi, ci possiamo aggiungere pure Kant, però di fatto la nostra linea di pensiero e di sviluppo è quella. Perciò attraverso quello noi possiamo capire perché, ad esempio, di qualunque tipo di ricerca o di impresa vengano sempre dette e magnificate la precisione, l'accuratezza, il rigore, che sono tutte caratteristiche diurne, dalla prima all'ultima. Tutte. Se voi prendete il testo di Cartesio, il discorso sul metodo, e leggete le prime 3 pagine, è online, trovate tutti gli aggettivi che rientrano nel regime diurno, tutti, nessuno escluso. Netto, luminoso, lucido, trasparente, preciso, tutti quelli. All'ossessione, che è la nostra ossessione, perché noi siamo ossessionati da queste cose, no? Ne parliamo costantemente, anche se poi per fortuna non riusciamo a farle, ma comunque ci proviamo e rompiamo l'anima in modi inauditi. Però comunque il punto è quello, di rigore. Ma di che? Ma dove? Vabbè, comunque. Anyway, va bene ragazzi, sono le 4:30, per cui direi che pure per oggi abbiamo dato. Vi ringrazio per la partecipazione, che è sempre piacevole.